Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. L'amore di Dio ci invita ad aprire il cuore e modellarlo su quello di Gesù, che è mite, appunto, ed è infinito. Sforziamoci di diventare come Lui ci ha fatto, creature. Il cuore di Dio ci accoglie, chiediamo perdono per i nostri peccati di superbia, di orgoglio, e chiediamo a Gesù di ritornare piccoli come Lui ci ha creati.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono alcuni che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore.
Lode a te.
È talmente bello questo Vangelo che verrebbe voglia proprio di fermarsi parola per parola. Cominciamo dall'ultimo versetto che ci dice, è un versetto che conosciamo, si usa anche nel linguaggio popolare: molti degli ultimi saranno i primi e ci saranno primi che saranno ultimi. In funzione di che cosa? Del regno di Dio. Il regno di Dio è questo regno che è iniziato adesso, ma che terminerà non termina mai veramente il regno di Dio. Il regno di Dio in modo incipiente uno già lo vive adesso. Gesù dice: in mezzo a voi io sono venuto ad accendere il regno di Dio. È acceso, è vivo, è presente, è in mezzo a voi, dice Gesù, è in mezzo a voi. Stette in mezzo, quando Gesù risuscita sta in mezzo, è in mezzo a voi. Significa non in mezzo solo geograficamente, fisicamente, è in mezzo nel senso che è come il crocevia della storia e della tua storia personale e sociale. Il crocevia sta in mezzo, è lì, è già presente, già lo senti, non lo puoi afferrare. Però il regno di Dio non si afferra, ma c'è, è nel tuo cuore. Allora, in funzione di questo regno, questo regno che è l'eternità, che è la gioia di Dio con gli uomini, degli uomini con Dio, in funzione di questo regno Gesù dice, ecco il giudizio, in funzione di questo regno, che non è il regno di questo mondo, in funzione di questo regno succederà quello che ha detto, cioè quello che anche Maria dice nel Magnificat, perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Innalzare, rovesciare i potenti significa che molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi, e solleverà gli ultimi. Accadrà quello che Gesù ha fatto anche lavando i piedi, no? Ha lavato i piedi, quindi ha capovolto il pensiero dei potenti, ha fatto capire che il regno di Dio corrisponde a questa esigenza. Dio ci fa capire che nel regno di, nel suo regno verranno capovolti i nostri criteri, i criteri che tu usi oggi per vivere. Vabbè, nessuno di noi apertamente qui è un criminale, penso. Non so se esistono criminali che apertamente si vantano di essere criminali. Mettiamo il caso che qui non ci stanno persone così, grazie a Dio. Però, dov'è che potresti avere una grande sorpresa? Per esempio, io sono un uomo giusto, l'hai mai detto? Io sono una donna giusta. Dio ti potrebbe far vedere con grande semplicità che non è vero. E proprio te lo fa vedere mentre stai per entrare nel regno dei cieli. Ti potrebbe far vedere che questo castello ti casca giù. E dici: mamma mia, tutta la vita ho vissuto con questo castello, anche la mia religione si basava su questo castello. Ora tu mi dici che questo castello è falso. Mi dici che non sono una donna giusta, mi dici che non sono giusto. Sì, non sei giusto e non sei giusta, né con i tuoi figli, né con tuo marito, né se hai avuto dipendenti con i tuoi dipendenti. Molti dei primi saranno gli ultimi e gli ultimi primi. Che significa per me questo? Che cosa significa questa parola per me? Sforzatevi di entrare nella porta stretta. Non pensate mica che il Signore chieda semplicemente di non vedere la TV, di non mangiare i dolci, di fare digiuno. Non pensate mica che questo valore qui, questa parola qui, sia moralistica. Non pensate mica che il Signore, che al Signore non piace un bicchiere di vino. Non pensate mica che il Signore è un Signore triste, cupo, che dice agli altri: siate tristi, siate cupi come me. Non pensate mica che il Signore vi chieda semplicemente di non godere. Il Signore ama la vita, non può chiedere una cosa contraria alla vita. Ma il Signore ti dice: non sentirti superiore a nessuno, non gonfiarti, non gonfiarti, non dire: io sto bene, non ho rubato niente agli altri, mi faccio gli affari miei. Non assicurarti la vita, perché oggi, questa notte stessa, ti verrà richiesta la vita e tutte le tue ricchezze saranno spolverizzate così. Non sentirti più bravo degli altri, non gonfiarti, perché non puoi entrare nella cruna del lago. Un elefante non può entrare nella cruna di un ago, e se tu sei gonfio di te stesso non puoi entrare in quella porta. La porta è il cuore di Gesù, la porta è un cuore umile, è un cuore semplice, è un cuore che sa condividere con gli altri, è un cuore che sa condividere, capite? E dobbiamo imparare ad essere felici, ad stare anche con i più piccoli, con i più poveri, con i più ricchi. Siate riconoscenti, siate semplici, siate stare insieme con gli altri. Sforzatevi di entrare nella porta stretta, significa passate per la porta della fede. Ma che significa la porta della fede, appunto? Mica significa che noi ci salveremo, mica significa che tu devi pensare di salvarti da solo. Ma chi si salveranno? Solamente quelli che esplicitamente hanno la fede, i figli di Abramo. Ma chi sono i figli di Abramo? Mica sono i figli della Chiesa Cattolica solamente. Si salveranno quelli che hanno esplicitamente la fede e quelli che non ce l'hanno esplicitamente. Molti dei primi saranno gli ultimi saranno i primi. Perché il Signore legge il cuore, legge dentro il cuore. E allora il Signore può valutare un sacrificio, un atto d'amore. Il Signore sa intercettare degli atti d'amore che magari formalmente non sono nel DNA, cioè non sono descritti nel vademecum del buon cristiano. Ci sono tanti atti di amore in questo mondo, c'è tanti atti nascosti che nel cuore delle persone. Questa moltitudine di gente che non sa nemmeno che cos'è la Chiesa, non sa cos'è l'Eucaristia. Ma voi pensate che non sono nel cuore di Dio? Pensate che non sono nel cuore di Dio? Tutte queste persone, noi siamo proprio siamo un pizzico di lievito e dovremo essere lievito. Il lievito mica si preoccupa di sapere quanti si salvano. Se noi siamo sale e lievito, mica ci dobbiamo preoccupare di sapere quanti si salvano. E magari dire agli altri che vogliono entrare, no, per entrare devi osservare 623 precetti, se no non sei un buon cristiano. Mica ci dobbiamo preoccupare di dire agli altri come devono vestirsi per venire a messa. A volte c'è tanta ipocrisia in questo. Come si deve vestire una persona per venire a messa? Deve mettersi il cuore più bello, il vestito più bello interiore, a cui corrisponde anche il vestito esteriore. Io non posso pensare che di determinare il modo di essere dell'altro. Io devo aiutare la persona ad entrare dentro il cuore, perché è lì che si diventa cristiani. E allora quando ci dice sforzatevi di entrare nella porta stretta, non ci dice di tarparci le ali, di essere persone che non sono gioiose, ma ci dice di viverlo come figli e di essere contenti che ci saranno una moltitudine di figli che non appartengono ancora a questo gregge, ma sono fuori, una moltitudine, che sono forse più grezzi di noi, più istintivi, ma sono amati da questo papà, e noi abbiamo bisogno di entrare nel cuore di questo papà insieme agli altri che oggi non ci sono, mi appartengono, io appartengo a loro. Sarà una brutta festa se andiamo in paradiso senza gli altri. E il regno di Dio è grandissimo. Sforzatevi di entrare nella porta stretta, significa non entrateci con la sicurezza che siete i migliori, non entrateci con la sicurezza che avete fatto tutto bene, perché altrimenti il Signore vi dirà non vi conosco, di dove siete? Pensate solamente a quante volte nella Chiesa, nella storia della Chiesa, si sono perpetuate certi costumi da ferventi cattolici, che poi si sono rivelati dei bluff spirituali perché la corruzione albergava nei loro cuori. Quante volte sono scoppiati degli scandali, ma mica era di un giorno, era un'abitudine di tutta una vita del nostro modo di essere cristiani. La corruzione mica è... Che cos'è la corruzione? Un atto istintivo della carne? No. La corruzione è uno stile di vita che io accolgo nel mio cuore e ci convivo tutta la vita, anche quindi con gli atti religiosi della domenica mattina. Io continuo a essere corrotto, però ho una forma cattolica. E voi pensate che il Signore farà passare così? Ma anche per me, capite? Se il sacerdozio non lo vivo come l'ha vissuto colui che me l'ha regalato? Me l'ha regalato per avere solamente alcune persone? Me l'ha regalato per stare con un gruppetto di persone? Me l'ha regalato perché il mio cuore diventi piano piano come il suo, ma anche a voi ha dato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non sopporta la corruzione. E quindi se sei corrotto, il Signore ti dirà: non vi conosco, ma Signore, ho fatto la comunione con te tutte le domeniche, non vi conosco, perché hai uno stile diverso dalla carità, perché giudichi chi ti sta accanto, perché ti senti migliore. Allora capite che ci sono tanti stili dentro di noi, no? C'è lo Spirito Santo, c'è la carità di Dio, e questa carità ci porta ad essere piccoli, ci porta a morire, ci porta a dare la vita, ad accogliere. Capite perché in questo momento siamo un po' confusi tutti, quindi quando sentiamo una parola come quella del Papa, che poi è il Vangelo, noi diciamo: ma quest'uomo non capisce la vita, non sa come, se sapesse quanto è difficile vivere in una città, accogliere tutti. Certo, dà fastidio quello che dice il Papa, ma dà fastidio anche a me certe volte. Ma è il Vangelo! È il Vangelo! Io non devo socializzarlo, politicizzarlo. È il Vangelo! Quindi, Gesù capisce che tu sei un uomo debole, come me, che faccio fatica ad accogliere tutti, perché certe persone non le sopporto, anch'io. Ma mentre non le sopporto, il Signore mi fa capire: devi sforzarti, perché la mia festa sarà più bella se tu entri insieme a questa persona nel Regno dei Cieli. E devi sforzarti di stare con le persone che non sopporti, che puzzano. Perché siamo tutti belli quando ci chiudiamo in un club. E se la Chiesa diventa un club, è una stupidaggine. È una grandissima stupidaggine se è un club. La Chiesa è il luogo dove le persone diverse si ritrovano, tutte ferite, ma che vanno verso il Papà, il Padre. E questo non terminerà fino alla fine dei tempi. E la Chiesa si rinnova quando incontra, si lascia trasformare da questo fuoco dello Spirito Santo, che ti fa capire che tu non sei nessuno da solo e che tu non puoi salvarti da solo. E che se pensi di salvarti da solo sei un illuso e hai bisogno proprio di quella persona che hai allontanato nella tua giovinezza. Tu per salvarti hai bisogno di quelle persone delle quali ti sei allontanato, hai bisogno di quelle persone lì. E quando ti nasce questa inquietudine e desideri recuperare i tuoi cari, le persone che hai abbandonato, significa che stai sulla strada buona. Scusate, perché quando muore una persona, succederà anche a voi, a me è successo, una persona che è della tua famiglia, subito pensi: mannaggia, non ho fatto questo con questa persona, potevo dirgli quella parola qui, potevo incontrarlo, chiedergli scusa. Perché succede questo? Perché per entrare nel Regno di Dio hai bisogno di quella persona lì, e se tu l'hai tagliata fuori dalla tua vita ti mancherà molto questo. Il tempo è breve, dobbiamo convertirci. Avete dei nemici? Chiedete al Signore di farli diventare amici. E non fate la stupidaggine di dire: prego perché il Signore mi allontani i miei nemici. È una cosa stupida. I tuoi nemici sono la carne che ti serve per salvarti. Quando è morto sulla croce, il Signore è morto abbracciando tutti, è morto per i nemici, perché diventassero amici. E il centurione l'ha fatto subito. E dopo il centurione ci sono io e ci siete voi. Anche noi siamo stati salvati mentre eravamo peccatori, senza alcun merito. Preghiamo. La tua Chiesa, o Dio, Padre nostro, sia santificata nel vincolo della carità da questa comunione di fede e di grazia, segno della nostra fraternità in Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Canto 59, è l'ora che pia.